chiama poi ai tuoi, con i tuoi amici andavi ovunque sai.
Questa sera parleremo di Norma Cossetto, sono gli 80 anni dell'anniversario della sua morte, del suo martirio, gli 80 anni dall'inizio degli infoibamenti. Stasera abbiamo con noi due ospiti, abbiamo Alice che ha fatto una bellissima puntata su RBN,
faccio la fiducia,
e poi Luigi Vatta, figlio di Sergio Vatta, esule, ci parleranno di questo argomento.
Buonasera a tutti, io ho realizzato una ho realizzato una puntata per Radio Bandiera Nera la settimana scorsa per gli 80 anni del martirio di Norma Cossetto, e questa puntata, un po' come le altre puntate che avevamo realizzato nel corso dell'ultimo anno, cercano di farci vedere il punto di vista, oltre che politico e storico, anche dimensionale della persona di cui parliamo, quindi una sorta di monografia. Quindi tutti sicuramente conoscerete a grandi linee la storia di Norma, io ho cercato di affrontarla dandole un quadro generale, un po' di tutta quella che è stata la sua vita, perché spesso si finisce per parlare solo dei tragici eventi che l'hanno coinvolta nel momento della sua morte, dimenticando che era una persona e non solo un simbolo, insomma. Norma nasce nel 1920 a Santa Domenica di Visinada, che è una piccola frazione, un piccolo paese in Istria, e da Giuseppe Cossetto e Margherita, dopo di lei hanno un'altra figlia, e fin da piccolissima, quindi quando ha solo 10 anni, viene mandata a studiare nel collegio di Gorizia. In questo collegio lei fa tutte le scuole fino alla fine della scuola dell'obbligo, si diploma al liceo classico, dopodiché si iscrive all'università di Padova, dove frequenta lettere e filosofia. Qui abbiamo delle testimonianze molto interessanti che sono state raccolte in diversi libri che parlano di lei, ma ci sono le testimonianze di Andreina Festi Bresciani, che era la sua migliore amica ed era la persona con cui lei ha vissuto. Il fatto che Norma fin da piccolissima abbia vissuto da sola praticamente le ha consentito di essere un carattere fortemente indipendente, autonoma, e la descrizione che ne dà la sua amica è molto interessante, perché insomma, noi abbiamo anche un po' l'idea che le donne, è una cosa che viene spesso rinfacciata anche ad esempio al fascismo del ventennio, ma in generale, che le donne non avessero autonomia. In realtà la figura di Norma ci fa vedere quanto invece si fosse in grado di studiare, di decidere per sé, di non aver bisogno di essere chiusa in una stanza. Lei viveva con questa sua amica, che invece era una ragazza magari più timida, più paurosa, e racconta degli aneddoti della vita di Norma che sono estremamente toccanti, che fanno capire il carattere forte che lei aveva, la capacità di determinarsi, un termine che piace moltissimo al giorno d'oggi, e racconta anche degli aneddoti interessanti. Per esempio racconta che una volta, mentre erano in università a Padova, che a Padova è abbastanza conosciuto l'ambiente universitario per essere è famoso perché ci sono questi gruppi di universitari che tendono a fare degli scherzi che possono essere anche pesanti alle matricole, ed è una cosa che è nota fino al giorno d'oggi. Al tempo, una sera stavano tornando a casa loro due, Andreina e Norma, e sono state avvicinate da un gruppo di giovani che ha iniziato in qualche maniera a infastidirle, e Andreina l'ha presa così con filosofia che è scappata a casa, lasciando Norma da sola in mezzo a questi. È fuggita a casa sentendosi in colpa, terrorizzata dal fatto di aver lasciato l'amica in una situazione comunque in qualche maniera disagevole. Quando poi invece Norma è tornata nel giro di una mezz'ora, lei era convinta di trovarla arrabbiata, mentre lei non era arrabbiata, però l'ha sgridata e le ha detto: guarda che a scappare davanti alle decisioni importanti, a scappare per paura, si finisce per fare una brutta figura. Ha detto: una ragazza per bene non dovrebbe non essere in grado di prendere le decisioni, che è una cosa molto bella che non tendiamo a pensare se pensiamo a quest'epoca qui. E insomma, lei era così per tutta la sua vita, è stata così. Quando era ancora in università è stata chiamata a fare delle supplenze in un liceo, quindi quando aveva 21 anni, per cui i suoi studenti avevano 3 anni meno di lei, 5 anni meno di lei. Lei era una bella ragazza, era anche prevedibile che avrebbe potuto avere qualche tipo di qualche mancanza di rispetto, diciamo, dai ragazzi più giovani. In realtà lei fu perfettamente in grado di farsi accettare, di farsi rispettare, di farsi capire dai suoi studenti, al punto che l'anno successivo venne richiamata per una seconda supplenza, che era una cosa decisamente rara. Quindi lei è andata a fare la professoressa a 21 anni in un liceo e poi in una magistrale. Nel momento in cui c'è l'armistizio dell'8 settembre, lei stava consegnando la tesi. La sua tesi, tra l'altro, si intitolava Istria Rossa, che non è ovviamente relativo ai fatti di sangue, ma al fatto che l'Istria sia una terra ricca di bauxite, per cui lei intendeva portare avanti questa tesi, che aveva quasi concluso nei momenti, insomma, culmine del 43. Scusate. Politicamente lei ha un coinvolgimento che viene già familiarmente, perché suo padre era stato ufficiale durante sotto l'esercito austro-ungarico, e dopo la fine della prima guerra mondiale lui aveva partecipato alla marcia su Roma, quindi era diventato rapidamente segretario del fascio e podestà di Visinada. La loro era una famiglia ricca, insomma comunque molto benestante, perché erano possidenti terrieri, avevano tantissima gente che lavorava per loro. Lui era un uomo molto conosciuto, molto anche amato nel paesino, almeno fino al momento in cui le cose chiaramente precipitarono. Quindi lei veniva da una famiglia che era fieramente italiana, assolutamente felice di affermarlo continuamente. Sua madre si chiamava Margherita perché le era stato dato il nome in onore alla regina del Regno d'Italia, quindi c'era una familiarità molto forte, un'italianità portata avanti fieramente per tutto il corso della sua vita. Lei era stata nelle piccole italiane, era stata nei giovani fascisti, poi una volta arrivata in università si era iscritta al GUF, che erano i gruppi universitari fascisti di Pola, e aveva partecipato a tantissime manifestazioni per supportare la guerra in Africa, dove tra l'altro combatteva il suo fidanzato, che era un ufficiale di marina, che si chiamava Alberto Iacobacci, che lei aveva conosciuto attraverso la famiglia, perché suo cugino era nell'Accademia Navale di Livorno. Un giorno semplicemente, cioè anche queste cose accadevano in maniera molto più naturale di quello che pensiamo guardando indietro. Banalmente, suo cugino tornò in famiglia per una licenza, c'era questo ragazzo che era un suo amico, che era con lui, che però essendo vicentino non aveva la famiglia a Trieste dove si era fermata la nave, e semplicemente questo ragazzo gli disse: vabbè, vieni a stare a casa con i miei parenti, tanto siamo qui qualche giorno. Lui e Norma si innamorarono e da questo momento loro furono una coppia. Qui, nel momento in cui lei morì, lui era nello stretto di Gibilterra come ufficiale della decima MAS. Quello che è il, diciamo, ovviamente quello che è più conosciuto di Norma è quello che succede a partire dall'8 settembre, quindi dal momento dell'armistizio. Ovviamente non erano, il confine orientale è sempre stato molto difficile perché l'Istria ha un passato combattuto di nazionalismi, di cui poi parleremo più approfonditamente con Luigi, e in quel momento, dopo l'8 di settembre, le cose si rivelano estremamente difficili. In un tempo brevissimo tutto quello che era stato l'universo di Norma, cioè il mondo di Santa Domenica di Visinada, ma come di tutti i piccoli comuni, viene investito da una violenza cieca che non era prevedibile, e non era, cioè prevedibile forse sì, però non era sicuramente atteso da quelli che erano i cittadini di allora, insomma. Nello specifico, questo succede appunto l'8 settembre, nel giro di pochissimi giorni le cose precipitano, tanto che Norma riesce ad andare ancora una volta contro il volere della madre a vedere il suo relatore di tesi, dopodiché il 26 di settembre viene arrestata una prima volta. Arriva un ragazzo in motocicletta davanti a casa, chiedendo di lei. Lei, che non si aspetta assolutamente niente di male, scende. Lui gli dice che è richiesta al comando di Visinada per rispondere a delle domande. Lei tranquillamente lo segue e si trova da sola una donna davanti a tutti quelli che sono fondamentalmente gli insorti, che sono entrati a far parte dei partigiani italiani, ma che si sono uniti ai titini. E quello che succede in questo primo colloquio non è molto chiaro, non ci sono tutti ovviamente, però si sa dalle testimonianze che per qualche strano motivo qualcuno dice che in realtà sia stato un atto di buon cuore, probabilmente è stato solo un problema di comunicazione tra la persona a cui lei viene data in guardia e i suoi capi, perché fondamentalmente questo guardiano la lascia tornare a casa. Quindi lei la prima sera torna a casa, ovviamente in uno stato di grande tensione, torna dalla madre e dalla sorella, e dico dalla madre e dalla sorella perché il padre non è a casa in questo momento, perché si dirà in seguito, diffamandolo, che lui era scappato. In realtà lui, essendo capo manipolo della milizia, era stato richiamato a Trieste dopo i fatti dell'8 settembre. In realtà lui era stato già richiamato prima, era già andato una volta a Trieste, comunque in quel momento lui è a Trieste. Quindi quello che evidentemente vogliono fare i titini è richiamare con l'arresto di Norma l'attenzione di suo padre per farlo tornare e arrestarlo. Ciò non di meno, Norma non scappa, insomma, torna a casa sconvolta, ma pensa in qualche maniera che questa cosa sia finita lì, diciamo. Nei periodi precedenti loro erano comunque stati sottoposti a un periodo molto difficile, perché durante questi 15 giorni i titini entrano in casa loro più volte, distruggono la casa, rubano la divisa del padre, alla quale poi mettono addirittura la stella rossa. Insomma, è veramente angosciante quello che succede a loro, eppure loro continuano a vivere qui, cioè comunque sono tre donne da sole, con quelli che erano i loro lavoranti che gli si rivoltano contro, iniziano a dire che loro si sono arricchiti alle loro spalle, insomma si crea questo ambiente, questo odio che monta sempre di più. Il giorno successivo però Norma viene arrestata una seconda volta e viene portata dalla caserma di Visinada, questa volta insieme ad altri 26 prigionieri, tra cui ci sono anche dei suoi parenti, viene portata alla guardia di finanza di Parenzo. Quindi c'è questo viaggio da Visinada fino a Parenzo sulla costa, dove sua sorella va addirittura a cercare di liberarla, va a cercare di corrompere una guardia. Questa guardia dice di non preoccuparsi perché loro sarebbero stati rilasciati. Ora questo ovviamente si rivela una bugia, ma non sappiamo neanche fino a che punto lo sarebbe stato, se i tempi sarebbero stati questi ugualmente, perché in realtà quello che succede è che il 30 di settembre, quando appunto Licia, che è la sorella minore, riesce a incontrarla, c'è il movimento dei tedeschi che stanno risalendo, stanno arrivando fino a Parenzo, quindi i titini devono riparare e tornano indietro fino ad Antignana, di nuovo nell'interno, dove rimangono in questa scuola con i prigionieri, e questa è la notte del primo di ottobre. Da questo punto in avanti c'è quello che fondamentalmente è un martirio, perché non si può chiamare in un altro modo. Norma aveva già rifiutato più di una volta le richieste di unirsi alle bande titine, e chiaramente qui succede quello che tutti sapete, cioè lei viene separata dagli altri prigionieri, viene violentata da più di 20 uomini, si diceva 17, perché nella foiba vennero in seguito ritrovate 17 mostrine, ma questa cosa non ha molto rilievo. In realtà la persona che dà testimonianza di quello che ha visto parla di una ventina di uomini. Il suo corpo rimane nella foiba, dove viene portata a Villa Surani, perché poi c'è, quando la notte tra il 4 e il 5 ottobre, nella nuova risalita, nel nuovo riavvicinamento dei tedeschi, i titini capiscono che devono liberarsi di questi prigionieri in fretta. Ovviamente non possono farli ritrovare perché sono in delle condizioni inumane, quindi a loro volta temono la ritorsione e quindi decidono di eliminarli tutti, quindi li fanno marciare legati fino a Villa Surani, che è un percorso abbastanza lungo, e qui a Norma non viene risparmiato un ultimo supplizio. Lei viene poi ritrovata per ultima, insomma, nella foiba, quindi vuol dire che è stata gettata dopo tutta una serie di orrori. Quando lei viene ritrovata è l'11 di dicembre, quindi sono già passati più di 2 mesi. Viene ritrovata grazie alla tenacia di questo capo dei vigili del fuoco di Pola, che si chiamava Arnaldo Arzaric, se ben ricordo, che già dalla metà di ottobre decide di trovare gli infoibati, perché vede tutta questa gente che scompare, tutte queste persone che vengono a mancare nei paesi, e si rende conto di quello che è successo. Quindi comincia le ricerche. Durante le sue ricerche, tra l'altro, lui viene una volta colpito da un attentato che gli devasta la macchina di colpi di mitra, e ciò non di meno lui riesce a tornare a casa. Una seconda volta quasi muore perché si cala in prima persona per recuperare i cadaveri e rimane incastrato all'interno di una foiba, che, come sapete, è una cavità carsica nel terreno, che vanno giù anche per centinaia di metri e sono anche, insomma, spigolose, non sono il tubo che immaginiamo dove uno cade e si schianta al fondo, cioè c'è un brutto percorso. Comunque lui, nella sua tenacia, riesce a ritrovarla, quindi l'11 di dicembre viene recuperata la salma di Norma, e viene riconosciuta immediatamente da sua sorella. La Salma di Norma è in condizioni terribili, qualcuno ha detto nel corso del tempo che lei è stata ritrovata serena in volto, in realtà lei era un termine di cui non parleremo perché non mi piace dilungarmi in quella che trovo che sia solo pornografia dell'orrore, però viene ritrovata in condizioni terribili, da cui è chiaro che lei è stata violentata, picchiata, torturata, buttata nella foiba viva, perché lei non ha un foro di proiettile, non ha un segno di arma bianca che sia considerabile letale, quindi è stata una fine molto lunga e dolorosa. La sorella riconosce il corpo dai vestiti più che altro, e l'unica giustizia che viene fatta è che a quel punto la sorella Licia viene portata al comando dove ci sono i tedeschi, e i tedeschi nel frattempo hanno arrestato sei degli aguzzini di Norma, e uno di questi addirittura le si getta ai piedi, le chiede perdono, ammettendo tutto ciò che era stato fatto, le chiede di perdonarlo sapendo che il giorno dopo verrà ucciso. Lei, grazie al cielo, gli nega questo perdono, gli dice: mia sorella non c'è più, quindi a me di quello che succede a te e a tutti gli altri non me ne frega niente. Quindi questi sei che vengono arrestati vengono rinchiusi praticamente quello che sarebbe l'obitorio, che hanno adibito ad obitorio, quindi con le salme estratte, e viene lasciato con la salma di Norma per tutta la notte. Ora non si sa fino a che punto questa cosa sia vera o quanto sia leggenda, però noi ci vogliamo credere che questi sei che sono rimasti col corpo di lei tutta la notte, la mattina tre di loro erano impazziti, in ogni caso vennero poi tutti fucilati. Però questa è tutta la giustizia che c'è per Norma, perché tutti gli altri, nonostante siano persone che Licia è in grado di riconoscere, di dire chi sono, e che nel corso degli anni arrivano anche a vantarsi di quello che avevano fatto, non vengono in nessuna maniera perseguiti, neanche in seguito, neanche quando c'è, quando si forma il governo in Italia, molti di loro riescono a rientrare sotto quella che è l'amnistia Togliatti, e molti altri semplicemente non vengono mai perseguiti. Alcuni di loro muoiono nel loro letto tranquilli in vecchiaia, avendo anche percepito la pensione di anzianità italiana, quindi assolutamente senza aver mai pagato per un delitto simile. Tutto questo tra l'altro si conclude anche con il fatto che era un tentativo, appunto, come accennavamo precedentemente, di richiamare suo padre per poterlo arrestare. In effetti lui accorre in soccorso di sua figlia, questo nei primi giorni di ottobre, appena scopre che lei è stata arrestata, però viene colpito in un'imboscata insieme a Mario Bellini, che era una sottospecie di genero, perché comunque era un paese piccolo, Santa Domenica e Visinada, quindi in realtà le persone erano spesso parenti tra di loro, e questo Mario Bellini, che era a sua volta un ufficiale, lo segue nel suo percorso alla ricerca di Norma. Purtroppo loro non riescono ad arrivare in tempo assolutamente, e comunque non riescono ad arrivare neanche vivi, perché cadono in un'imboscata dei titini il 7 di ottobre e muoiono anche loro, e vengono trovati poi il 16 di novembre successivo. Questa è la storia di Norma Cossetto. Poi in seguito c'è naturalmente sua sorella, che per decenni, fino a non molto tempo fa, quando è mancata, comunque ha cercato sempre di farla ricordare, è riuscita a ottenere il diploma di laurea, per sua sorella, che le è stata data honoris causa dall'Università di Padova, e che ha cercato anche di farla ricordare in molti eventi, che però al tempo non era una cosa fattibile. Cioè, fino al 2004, quando viene istituita la giornata del ricordo, fondamentalmente questo è un po' il segreto di Pulcinella, per cui tutti lo sanno ma nessuno ne parla, perché politicamente naturalmente la sinistra, che vede i titini come sottospecie di eroe quasi, no? Perché loro vedono uno Stato socialista con il comunismo realizzato, quindi li prendono ad esempio addirittura, quindi mai e poi mai avrebbero voluto mettere in piazza quello che era stato l'orrore di quei giorni, poi non sono giorni ma sono anni, E però anche la Democrazia Cristiana, che al tempo è sempre al governo, non si espone, decide di lasciare questa cosa decadere. Quindi 80 anni dopo, quello che cerchiamo di fare, vogliamo continuare a fare, è ricordarla questa cosa qui, ricordare quello che è successo, ricordare una ragazza di 23 anni che l'unica colpa che ha avuto è stata quella di essere italiana, di essere fieramente italiana e di che non ha avuto, sicuramente ha avuto paura, mio Dio, però nonostante la paura ha deciso di rimanere fedele a quello per cui aveva combattuto, a quello in cui credeva, quindi questa è la nostra presenza per ricordarcela sempre e portarle un fiore sempre. Passerei la palla a Luigi. Arriva, quanto pesa questo oggetto? Mamma mia!
Grazie.
Grazie a te.
Grazie, allora io vabbè, qua abbiamo appena iniziato la chiacchierata, chiamiamola così, di cose da dire mentre ti ascoltavo me ne sono venute in mente penso mezzo milione, proprio perché comunque siamo partiti a mio modo di vedere dalla cosa giusta, che si fa anche poco, raccontare la storia di norma, perché al di là del fatto che dall'istituzione del giorno del ricordo sicuramente sono stati fatti degli enormi passi avanti, noi lo ricordiamo spesso quando facciamo una rosa per norma, quando ricordiamo tutti i martiri delle foibe, il 10 di febbraio, in tutti i giorni della nostra vita, diciamo. È un tema di cui finalmente adesso si parla un po' di più, poi possiamo anche andare a vedere un po' le ragioni della congiura del silenzio, che sono facilmente intuibili, almeno una parte di queste. Però ecco, ricostruire le vicende, dire chi era innanzitutto, anche prima delle tragiche vicende che hanno condotto alla sua morte, per dire... È un simbolo, ma era anche una ragazza, era una donna, cioè, ed è un simbolo proprio per questo, perché era una vita umana di una persona realmente esistita e che ha purtroppo vissuto la sua passione, per rubare un termine all'ambito religioso, la passione vera e propria di Norma, è stata una cosa devastante. Solo vedo che tutti quelli che provano a così elencare la serie di orrori che ha dovuto subire questa ragazza fanno fatica, perché comunque siamo di fronte a atti che lasciano sconcertati, perché qui non c'è solo un'uccisione, c'è tutta la fase delle torture, violenze, stupro, cioè è una violenza davvero inaudita. Allora, Norma è diventata un simbolo anche perché di lei siamo riusciti bene o male, ne hai parlato bene tu, con le testimonianze che siamo riusciti a estrapolare negli anni, tanto dobbiamo anche all'attività della sorella che tu giustamente, Licia, che tu giustamente hai ricordato, di lei quindi sappiamo qualcosa, riusciamo a identificarla meglio, e poi obiettivamente ci sono state migliaia di storie simili, però questa è particolarmente cruenta, particolarmente drammatica, e quindi è assurda, simbolo dei martiri delle foibe, essenzialmente per questa ragione qui. Io dico sempre, quando ricordiamo, che da un lato è giusto creare i simboli, e i simboli hanno un grande significato, dobbiamo però sempre, vale in tutti gli ambiti, anche qui dobbiamo conoscere cosa c'è dietro. Quindi adesso un punto lo abbiamo messo. Io dico sempre, invito anche me stesso ovviamente a approfondire, conoscere, che non può farci che bene, anche perché conoscere veramente, cercare di, ecco, questo secondo me è un concetto importante, cercare di immedesimarsi nella sofferenza patita, capire veramente cosa può aver significato. Ogni tanto dico anche, dovremmo provare anche a cercare, anche è difficilissimo, me ne rendo conto, è disgustoso, entrare nelle menti dei carnefici. Perché dico questo? Perché questo solo dà la misura dell'orrore. Non è una cosa banale, a mio modo di vedere, cioè, soprattutto alla luce del fatto che il tema foibe, esodo, c'era un grande nemico, che sono il negazionismo sicuramente, ma ancora peggio il giustificazionismo, no? Chi dice queste cose sì sono successe, ma perché prima gli italiani, eccetera, sappiamolo più o meno. Ecco, però mettiamo un punto, come ho detto prima, quindi sono successe queste persone, i carnefici di Lorna e di tutti gli altri italiani che sono stati barbaramente trucidati e poi gettati nelle foibe o gettati ancora vivi nelle foibe, credevano di agire per il giusto, per una giusta sete di vendetta? Cioè, chi è che per vendetta, supposta è ovviamente, però facciamo conto che sicuramente in qualche caso qualcuno di loro avrà anche subito un torto dagli italiani, dai fascisti, dai tedeschi, ma comunque, chi è che fa una roba del genere? Scusate, io parlo proprio pane al pane, vino al vino. Chi è che fa una roba del genere per cioè, allora adesso non voglio addentrarmi, anzi se mi piace anche addentrarmi nei territori minati, è storia di questi giorni, stiamo vivendo, vedendo degli orrori, comunque la si pensi su altri scenari totalmente lontani da quello da cui siamo partiti noi, ma sicuramente abbiamo visto degli orrori commessi contro dei civili. Cosa può giustificare quello? Cioè, neanche chi agita la bandiera dell'uno o dell'altro può dire va bene, allora cioè, prendiamo con una donna, una giovane donna, una ragazza, la torturiamo, le rompiamo le gambe, eccetera, inveiamo contro una donna, sputare contro una donna, per poi arrivare a tutto quello che è stato il martirio di Norma e che è la sorte delle donne da quando esiste l'uomo, diciamolo. Una delle cose che fanno più orrore è che questo appartiene alla modernità, alla contemporaneità, ma che storia, canonicamente si dice storia contemporanea, quando parliamo della seconda guerra mondiale e di ciò che è accaduto dopo, è storia contemporanea. Questo desta ancora più orrore, perché teoricamente noi dovremmo andare verso un mondo che sempre più bandisce questo tipo di crudeltà dell'uomo contro l'uomo. Non è un discorso pacifista tout court questo, ma ci sono delle regole anche lì. Sicuramente le donne dell'antichità o dell'alto medioevo erano, se si può usare questa parola, erano abituate o quantomeno consapevoli di cosa significava la guerra. Quando un villaggio veniva devastato, dato le fiamme, venivano fatti prigionieri, queste cose le accadevano. Ecco, sicuramente pensare a queste cose nel 43 fa già a pugni con la nostra sensibilità, e oggi dovrebbe farlo ancora di più, direi. Ecco, però non è sempre così. In primis perché c'è qualcuno che queste cose è in grado di farle, questi atti orribili dei responsabili, abbiamo visto, alcuni hanno pagato per Norma, mentre altri purtroppo si sono anche occupati la nostra pensione, quanti ce n'è nell'ex Jugoslavia, e sono andati avanti fino alla fine dei loro tristi giorni, spero, almeno quello, pagati pure dallo Stato italiano, che quale ulteriore beffa, quindi sicuramente è questo. E poi perché c'è, ancora peggio mi viene da dire, ci sono gli epigoni di questa gente, in cui c'è coloro che dicono che alla fine se la sono cercata, ma non parlo di truci militanti dei centri sociali, cioè, parlo anche di loro ovviamente, ma quelli lasciano il tempo che trovano, la loro rilevanza è pressoché nulla. Però quando io sento uno storico come Barbero, che ha una certa fama, una certa rinomanza, va a dire, non mi ricordo se era in un contesto accademico,
no,
o un'intervista,
era in un talk,
in un talk show, sì. Vero? Normale, perché i jugoslavi sì. sono incazzati. Perché i fascisti le hanno fatte di tutti i colori, allora sono incazzati. Cioè, questa è la volgarissima interpretazione, che non è altro che la riedizione, sempre la medesima, della storiografia jugoslava. La storiografia jugoslava non poteva neanche negli anni per loro d'oro nascondere che erano successe delle cose orribili sul confine orientale, ma mica solo nei confronti degli italiani, perché guardate, mi spiace, salto un po' di palo in frasca, ma tante cose da dire, ma sul confine orientale, e l'abbiamo visto poi anche con l'ultima guerra balcanica, che macellai sono, quello che è toccato agli italiani a livello numerico, i riduzionisti arrivano a dire che ci sono state 5.000 vittime, credo che sia una cifra inaccettabile, ma sicuramente un minimo di 10.000 morti tra gli italiani ci sono stati, alcuni hanno ipotizzato anche il doppio,
tra 12 e 20.000.
Esatto. Io non ho l'autorità per dire, posso fare delle osservazioni, posso dire delle cose che mi sono state dette anche da testimoni diretti del recupero delle salme, ad esempio, tu hai detto bene, queste voragini carsiche, le foibe, non sono a struttura, tranne alcune, tipo Corrupir, ma non hanno una struttura semplice, sono molto zigzagate, e non solo, e quindi è molto difficile entrare e recuperare tutti i resti eventuali che ci sono. Poi spesso buttavano le bombe a mano dopo la mattanza, quindi anche proprio per occultare il più possibile, avevano una valenza sia simbolica che proprio far trovare i cadaveri, diciamoci la verità. E poi molte foibe erano percorse da dei corsi d'acqua impetuosi al fondo, che spazzavano, poi seconda, diciamo, variando l'altezza, spazzavano il fondale, quindi molti resti umani sono sicuramente stati portati in mare da questi corsi d'acqua, quindi già questo rende l'idea di quanto fosse difficile. E poi i titini, dove entravano, la prima cosa che facevano, distruggevano le anagrafi, gli archivi, tutto, anche per impedire i raffronti tra il prima e il dopo, per rendere difficile la conta dei mancanti. Quindi questo sì. è un elemento fondamentale, noi non sappiamo neanche esattamente quanti ce ne fossero prima. È vero, ci sono i censimenti, anche abbastanza recenti, poco prima della guerra, però la situazione mutava continuamente, nuovi nati, quindi non sappiamo bene, e credo non riusciremo mai a stabilire il numero esatto, approssimativo dei morti. Comunque, quello che stavo dicendo, e quindi il tendere a ridurne il numero sicuramente, o a negare addirittura, la negazione, l'ho detto prima, è quasi impossibile, cioè solo i più fanatici possono dire che non è mai successo niente, ma almeno io dico sempre, chi nega in fondo implicitamente ammette che se fosse vero sarebbe una vergogna. E a me spaventano di più quelli che mi dicono no, è successo, però c'è una spiegazione di Barbero,
sì,
no?
Sì, sì.
Che non si differenzia da quell'altro ecco, bravo, Gobetti.
Il problema è che Gobetti non ha un eco, cioè Gobetti è un povero scemo a maniera sua, mentre il problema è che Barbero è uno storico e all'interno di trasmissioni importanti, all'interno di tutto un paradigma di insegnamento, lui diffonde, cioè io l'ho ascoltato il pezzo in cui lui parla delle foibe, è abbastanza abominevole, perché c'è questo concetto in cui lui dice sì, è successo, però è comprensibile. Il fatto è che non deve mai essere comprensibile, perché se è comprensibile, quantomeno in una logica di guerra, arrivare in un posto e fucilare tutti, perché questo può stare all'interno di quello che è il paradigma guerresco, non deve far parte di nessun paradigma il sadismo e la brutalità, perché cioè, la barbarie, nel momento in cui ti fai toccare dalla barbarie, la barbarie poi diventa come un virus, non è una cosa di cui poi ti puoi liberare, rimane all'interno. Infatti nella ex Jugoslavia è rimasto talmente latente il virus che appena è morto Tito è riscoppiato tutto, e loro si sono trovati punto a capo con la stessa serie di orrori, solo che non c'erano più gli italiani, quindi hanno pensato di girarsela tra di loro. Non c'è nessun punto di salvezza da lì in avanti. Quello che dicevi tu riguardo ai fatti degli ultimi giorni è assolutamente rilevante. Sono trovata all'interno di discussioni, stiamo parlando tutti della stessa ragazza di Shiny Loek, una delle ragazze che era presente al rave, in cui mi sono anche sentita dire vabbè, però questa stava a fare un rave a 100 metri da un insediamento, ok, ma questo non giustifica in nessuna maniera, cioè, per quanto ovviamente, almeno personalmente, ma credo quasi tutti qui dentro, sosteniamo quella che è la causa palestinese, sicuramente niente dà ragione a un comportamento simile, perché non puoi gettare le basi per niente, tra l'altro, a partire da questo, significa semplicemente mostruosità, e non si poteva andare a piangere 4 giorni prima per la fine di Norma Cossetto e alzare le mani e applaudire perché aveva spezzato le gambe e violentato una ragazza tedesca perché stava a un rave e aveva i dread. No, non ne frega niente che aveva i dread, aveva 22 anni, questa roba qui è roba da barbari, da mostri, dovunque stiano stagliati, ma fossero pure, cioè, fosse pure la famiglia mia. Questa roba qui è terribile, va estirpata, cioè va spiegato che cos'è e va tenuta lontana perché è virale ed è mostruosa. Scusate.
No, cioè, ci mancherebbe, abbiamo detto dobbiamo un po' dialogare perché sennò qua... Cioè, beh, allora, la storiografia jugoslava però è nata con questo giustificazionismo qui, quindi un po' riducevano i numeri, sì, è stata la reazione contro l'occupazione coeta degli italiani, anche su questo ci sarebbe, non vorrei fare anch'io il giustificazionista, noi dobbiamo dire tutto, no? Sicuramente gli italiani sono stati durissimi nel reprimere, la resistenza jugoslava è stata la prima resistenza formatasi in Europa nella seconda guerra mondiale, perché i tedeschi fino allora, fino al 41, erano entrati come il burro, l'asse, diciamo, i tedeschi più che altro, noi, vabbè, comunque sono entrati come il burro, ovunque hanno deciso di invadere e va bene. Invece la Jugoslavia, anche in Jugoslavia, le truppe dell'asse in poco tempo hanno occupato tutto, però si è formata da subito la resistenza, cioè è stata la prima. Ed era una resistenza particolarmente accanita, particolarmente feroce, cioè questa è una parte che ovviamente non viene detta, no? E quindi la durezza non solo dei tedeschi ma anche degli italiani, che hanno occupato poi tutta l'Istria, apparteneva già all'Italia a seguito della prima guerra mondiale, gli italiani praticamente si sono estesi su tutto il governo, hanno creato il governatorato di Dalmazia, acquisendo anche parecchi chilometri all'interno della fascia costiera fino all'estremo sud della Dalmazia, e hanno anche occupato parti della Slovenia che era un'occupazione di guerra quella, cioè a differenza di Istria, Dalmazia, Fiume, che sono città, località su cui noi avevamo rivendicazioni territoriali in quanto abitate da italiani, sicuramente a Lubiana noi siamo entrati, non siamo entrati per quello, ma perché era un'occupazione di guerra. Comunque, in questi territori dove poi c'è stata questa resistenza davvero cruenta, la reazione degli italiani è stata altrettanto cruenta, e questo sicuramente ha ingenerato una spirale di odio che non voglio negare, però ripeto, sostenere che da lì, ecco, questo è il tranello in cui ci fanno cadere, no? Quindi quella è la causa per cui gli jugoslavi ce l'avevano con gli italiani, e no, questo è un punto lodale. Questa potrebbe essere l'interpretazione, appunto, vecchio stampo della storiografia jugoslava, che poi è ripresa dalla storiografia di impronta, chiamiamola, di sinistra, insomma, italiana, che è sostanzialmente giustificazionista. Per contro ci sono interpretazioni più vicine, diciamo, al nostro modo di pensare. Molti dalla parte nostra, diciamo così, sostengono che c'è stata una pulizia etnica, quindi un odio di tipo nazionalista degli slavi nei confronti degli italiani, covato fin da prima, molto prima dell'avvento stesso del fascismo, che affonda le radici nell'Ottocento sostanzialmente, quando, adesso per farla breve, quando c'era una grande e accanita concorrenza tra italiani e slavi, soprattutto per le amministrazioni locali, quando ancora si faceva parte in quel contesto lì dell'impero asburgico, e laddove però in realtà gli austriaci, gli austro-ungarici, diciamo, favorivano sicuramente l'elemento slavo per diverse ragioni, prima fra tutte quella che nel frattempo l'Italia stava facendo il suo risorgimento, e a danno di chi lo stesse facendo, è ovvio, a danno dell'impero asburgico, che oltretutto al proprio interno vedeva sì una importante presenza di italiani, ma questi erano un'esigua minoranza rispetto alla marea slava che era contenuta all'interno dell'impero, che quindi anche per questo, e che aveva anche un atteggiamento, non parlo tanto dei serbi, ma sicuramente i croati erano più fedeli come sudditi, e quindi erano preferiti. C'è anche una determinazione imperiale che lo dice, che è uscita da qualche anno fa, circola, si vede in rete, dove viene raccomandata questa slavizzazione sostanzialmente dei territori dove invece ci sono maggioranze italiane, tant'è che il primato italiano è stato eroso gradualmente, quindi c'è anche questo prima. Però non basta, perché sicuramente, ecco, altro punto secondo me importantissimo da fissare è che le persecuzioni anti-italiane che ci furono vanno inserite in un contesto più ampio, cioè quando Tito diventa il leader della resistenza jugoslava, perché voi sapete che prima la resistenza jugoslava, prima diciamo che Tito prendesse il sopravvento, erano i cetnici di Draža Mihajlović, che era serbo, quindi i serbi di Mihajlović erano i favoriti dagli inglesi, sostanzialmente, che erano loro quelli che foraggiarono la resistenza jugoslava. Quando poi cambia, diciamo, comincia a tirare un altro vento ed emergono i comunisti di Tito, e diventa quello il riferimento principale della resistenza jugoslava, poi i cetnici tra l'altro passare dall'altra parte, vabbè, lì è un tutti contro tutti che finiamo domani se non dobbiamo parlare, però così tagliando un po' grossolanamente, il progetto di Tito, questa creazione di una Jugoslavia socialista, non passa solo attraverso l'acquisizione, certamente l'acquisizione dei territori contesi all'Italia, quindi ci prendiamo non solo l'Istria, ma non solo la Dalmazia, ma anche l'Istria. E Tito nei suoi programmi voleva arrivare fino al Tagliamento, quindi se fosse stato per i comunisti italiani forse gli avrebbero spalancato le porte anche di Roma, ma però voglio dire, questo era all'interno di questo progetto. Gli italiani di nuovo erano un problema, ma erano un problema soprattutto gli slavi, croati in primis e sloveni, anticomunisti. E infatti, prima dicevo, è difficile stabilire il numero dei morti italiani, ma credo che almeno, adesso lo dico grossolanamente, ma i morti slavi per mano titina siano stati 10 volte tanto. Questo dobbiamo avere a mente. Quindi cosa vuol dire questo? Che non c'era solo... perché e anche questo sa, puzza un po' di giustificazionismo. Ce l'avevano con gli italiani perché è sempre quel solito nazionalismo, no? I nazionalismi contrapposti hanno generato queste disgrazie. E no, questi erano proprio comunisti. Questo dobbiamo dire, questo è il messaggio che deve passare. Tito era comunista e questi qui, i suoi accoliti, hanno fatto fuori tutti quelli che non volevano la Jugoslavia comunista. Quindi gli italiani venivano uccisi perché c'era l'equazione che non era reale. Poi, italiano uguale fascista. Questo è. Chiaramente l'elemento italiano rappresentava i fascisti, erano tutti fascisti per loro. Tant'è che poi invece sappiamo benissimo che non era così, perché poi l'abbiamo visto nei campi profughi dopo la guerra, l'abbiamo visto anche facendo la contabilità delle morti nelle foibe, perché lì ci sono finiti anche partigiani bianchi italiani. Ma poi soprattutto ci sono finiti tantissimi domobranzi sloveni, per non parlare degli ustascia croati, cioè è stato un'ecatombe. Questo è un aspetto fondamentale. Adesso ne stanno uscendo sempre di più di foibe, da cui tirano fuori i resti soprattutto di slavi, però questo è significativo. Quando cercano di dire vabbè sì, effettivamente lì è stato un orrore come nell'ultima guerra, i nazionalismi quando si contrappongono generano queste mostruosità, e no cari miei, lì l'impronta ideologica è chiara, la matrice è il comunismo coniugato, declinato alla titina, ma sempre quello era. Quindi questo secondo me è un punto su cui insistere e che va diffuso. Io mi rendo conto che è veramente complicato anche per chi ci... Io da bambino sentivo parlare di queste cose, quando qua magari attorno nessuno sapeva neanche di cosa stessimo parlando. Ed è anche nel nostro mondo degli esuli è difficile orientarsi, perché poi ognuno ha avuto la sua parziale finestra di verità, no? Una storia più piccola all'interno di questa grande storia, però il quadro più generale, che è molto complesso, parrebbe dire questo, quello che ho detto io, cioè non perché io abbia la verità in tasca, ma perché c'è ormai una storiografia più recente, più onesta, che ha saputo indagare più correttamente, andando più a fondo, e questa è la verità che emerge. Quindi tutti i tentativi di ricondurre a una mera reazione perché gli italiani erano combinati di tutti i colori, oppure sì, si contrapponevano fanatici nazionalisti per quanto fossero andassero sotto l'insegna della Stella Rossa, no, questi erano comunisti davvero, cioè ragionavano così. Hanno fatto una storiografia più recente, parla di epurazione preventiva, cioè loro hanno sistematicamente ucciso coloro che ritenevano che sarebbero stati nemici della nuova Jugoslavia comunista, quindi che fossero italiani tutti fascisti, quindi via, o che fossero
i liberali, poi sono passati a tutta la parte religiosa, cioè non aveva più niente a che fare, era meramente politico.
Ma poi lo ricorda qualcosa, anche oggi li vediamo, no? I cani rabbiosi che vengono da quella parte lì, per loro è fascista anche il PD. È classico, cioè c'è una coerenza che è difficile da non vedere.
Sì, lo spostamento parte da un punto, poi loro arrivano dappertutto. Cioè.
Quindi per loro se basta poco, pure Trotsky per gli altri era fascista, e per i trotskisti sono fascisti gli altri, ma alla fine è sempre quello. Quindi sicuramente, ecco, qui vado un po' a chiudere il cerchio. Quindi quando ci dicono sì, ricordiamo, ma ricordiamo tutto, no? Certo, ma ricordiamo tutto, non so se mi conviene, perché se ricordiamo tutto, viene fuori, parlo ovviamente a questi rossi accecati dall'odio, viene fuori quanto avete fatto schifo. E voi siete, quelli di oggi sono gli epigoni di questi assassini. Tutto qua, come la giri, non c'è giustificazione, perché non c'è giustificazione per fare, come abbiamo detto prima, certe cose a una donna, come è stato fatto a Norma, ma così come a tanti altri poveracci che sono stati infoibati, uomini, donne. E se scaviamo più a fondo, non ci sono neanche delle giustificazioni per questa presunta rabbia, questo sentimento anti-italiano. E tutto è stato frutto dell'odio ideologico comunista. E per questo che ci cercheranno sempre di darci fastidio quando ricordiamo, e noi saremo sempre qua. Non dobbiamo fare una grande fatica, se non sbattergli in faccia la realtà.
Infatti.
Conoscendola come facciamo noi, adesso io credo che noi forse ce la cantiamo, perché c'è un pubblico che sicuramente condivide, certo, conosce, sa, ecco, però
potete farlo
fuori.
Anche fuori,
brava, andiamo fuori, sì, da qui e raccontiamo, ma senza particolari neanche connotazioni ideologiche, cioè basta veramente dire.
No, infatti basta dire quello che è successo, cioè anche perché quando vi capita di parlare con le persone che non sono necessariamente politicamente coinvolte, non sto neanche pensando a avversari politici, sto pensando proprio a persone a cui non gliene frega niente della politica, quindi ai vostri colleghi d'ufficio, di fabbrica, spesso e volentieri se vi trovate a parlarne, spesso succede intorno a febbraio ovviamente, perché c'è appunto la giornata nazionale del ricordo, e spesso le persone non sanno che cosa sia, da dove arrivi. Quindi mettetevi nella discussione di parlare con loro, no? Ma proprio di parlarci, non di mangiarveli, ecco, di tentare di tenere questa cosa all'interno di dei toni di mera conoscenza, perché un sacco di gente non sa di che cosa stiamo parlando quando parliamo di foibe, non sa di che cosa stiamo parlando quando parliamo in generale di politica, però più andate indietro, più con quello che sta succedendo oggi, un momento in cui l'informazione viene creata, impacchettata e consegnata, fatta e finita, è sempre più difficile, paradossalmente, nonostante il quantitativo di informazioni presenti, è sempre più difficile poter portare all'attenzione delle persone quello che è realmente successo. Quindi il metodo migliore per farlo è semplicemente spiegare e raccontare le storie anche attraverso un personalismo, nel senso raccontare la storia di Norma, che come diceva Luigi non è sicuramente l'unica storia di questo tipo, ma è una storia di cui noi abbiamo i dati, nonostante ad esempio alla serata per la rosa per Norma dicevamo che c'è gente che sostiene che non abbiamo i dati, ma vabbè, al di là di questa frangia estremista i dati ci sono, e quindi sono quelli che vanno utilizzati all'interno di un dialogo normale, perché questo è quello che di cui ha bisogno tendenzialmente il cittadino, che nel 90% dei casi non è particolarmente politicizzato, le cose non le sa. Ma se voi portate l'esempio di quello che è successo attraverso la figura di Norma, difficilmente questo esempio non avrà un eco all'interno della persona, perché a meno che voi non stiate parlando con un serial killer, tendenzialmente è difficile che non abbia una reazione, perché è una storia terribile, perché chiunque ha una sorella, una fidanzata, una figlia, qualcuno che può immaginare all'interno di questa situazione, e per cui speriamo di riuscire a scalfire quel minimo che nel corso di tutti i decenni precedenti sono stati scalfiti da quelli prima di noi e hanno consentito in effetti a un certo punto a Cossiga di inginocchiarsi sulla foiba di Basovizza, che era una cosa assolutamente incredibile fino a quel momento, e a noi di andare a mettere una rosa per Norma e parlare di lei ancora.
Tra l'altro posso, certo, mi è venuto in mente, ad esempio adesso è uscito il francobollo, ecco,
ho visto,
è una cosa,
sì.
Quella è un'occasione, perché ho visto,
sì,
che molti, vabbè, molti
già
noi,
sì.
Io non ancora, tra l'altro, ma per dire, è una delle tante occasioni che,
sì,
ecco, se posso vado ancora avanti,
Fabio, cioè, ce lo dice Fabio.
Dovete sparare. Diciamo che il percorso, secondo me, per quanto ci siano delle battute d'arresto, tentativi, una controoperazione Foiberg, come qualcuno l'ha definita, che è sicuramente in atto, questi gobetti vari, piccoli gobetti crescono, sicuramente, però hanno perso un sacco di terreno, cioè su questo argomento, anche perché è difficile, non ce la possono fare, secondo me. Basta vigilare, continuare a non fermarsi, perché le posizioni acquisite non sono eterne. Se dormi, ti spostano i paletti di notte, no? Ecco. Però se tu sei vigile, è una battaglia che si vince questa qui, e chi è nemico di questa verità è destinato a perdere. Perché non se ne è parlato finora, ecco, anche questo è interessante dirlo, e va detto, perché al di là dei carnefici ci sono anche dei responsabili morali di quella la cosiddetta congiura del silenzio, no? Allora, è ovvio che nell'immediato dopoguerra il Partito Comunista non tollerasse che si parlasse di questo argomento, perché il loro amico Tito, ovviamente per lui avevano combattuto i comunisti nel confine orientale, tra l'altro il CLN lì in banco c'era, perché erano le dirette dipendenze di Tito del nord-est, quindi vabbè, venduti da sempre allo straniero, ma questo... E quello era quasi scontato, che il PC togliattiano non potesse prendere una posizione sulle foibe. Allora qualcuno però giustamente si potrebbe chiedere, ma c'era anche la DC forse, che forse era più potente, no? Cioè aveva il potere in Italia. Ecco, ma lì c'è proprio una congiuntura del tutto negativa per le popolazioni giuliano-dalmate, cioè quando nel 48 Tito rompe sostanzialmente con Stalin e esce dal Comintern, diventa un paese non allineato, poi è rimasto da lì fino alla fine dei suoi giorni, la Jugoslavia, anche se poi dopo viene riabilitato Tito, tant'è che i comunisti di oggi, che sono ben rigidi alle direttive, anche quelle di Tito lo esaltano perché è stato riabilitato, perché se no non vi preoccupate che l'avrebbero dimenticato. Comunque, la Jugoslavia diventa per l'Occidente un interlocutore importante, tant'è che abbiamo le immagini poi di Tito, che Agnelli se lo porta alla Fiat con gli operai pestanti, cose di questo genere, perché ovviamente un paese comunista ma non allineato, non stiamo neanche a dirlo, perché potesse essere importante per l'Occidente, diciamo, averlo amico, ecco. E quindi non si voleva imbarazzare neanche da parte della Democrazia Cristiana e delle forze comunque anticomuniste in Italia, non si voleva imbarazzare questo nuovo amico insperato. Quindi, per ragioni di realpolitik, i Giuliano Dalmati, tutti i 350.000, oltre i morti che vabbè, ormai non potevano più vedere né sapere niente, ma 350.000 hanno scelto la via dell'esodo, con tempistiche diverse comunque, svuotando di fatto quasi integralmente i territori dell'Adriatico orientale dalla presenza italiana, che ancora adesso c'è ma è davvero minoritaria. E noi abbiamo dovuto ingoiare anche questo ulteriore rosso, quindi stavamo sapendo cosa è successo, cioè gli italiani che non hanno accettato di vivere sotto la Jugoslavia, la nuova Jugoslavia che si andava creando, hanno preso anche i loro bagagli, perché praticamente non gli è stato concesso portare quasi niente. Vi dico la mia famiglia e sono venuti con i vestiti che avevano addosso. Noi siamo di Zareco, gli istriani hanno vissuto una cosa diversa, magari di quello avete sentito più parlare. L'esodo di Pola è l'unico di cui ci sono immagini, nel 1947 ancora si sperava che Pola rimanesse italiana, quindi si è svuotata proprio all'ultimo. Ma Zara, il 30 ottobre del 44 entrano i titini già, quindi durante la guerra, sapete, Zara è in Dalmazia, quindi era il capoluogo dalmato, diciamo, città italianissima. Quando entrano i titini, quindi il 30 di ottobre del 44, sulla nave da guerra tedesca che porta via gli ultimi contingenti, sale anche la mia famiglia, gli unici civili a bordo erano. C'era, e su quella stessa nave c'era il prefetto, l'ultimo prefetto italiano di Zara, Serentino. Quindi cessa l'amministrazione italiana, proprio, da quel momento non tornerà mai più. Tra l'altro, mi ricordo che mio papà me lo raccontava sempre, a Zara vengono lasciati un presidio di carabinieri per gestire il passaggio delle consegne ai titini, cioè quindi per mantenere l'ordine fino all'arrivo, insomma, evitare guai peggiori, vengono trucidati tutti. Questo è il modo in cui bastivano le trattative i partigiani di Tito, vengono trucidati tutti. Mentre accade questo, mi raccontava, noi saliamo su questa nave, unici civili a bordo, come dicevo prima, quindi mia mamma, mio nonno, non c'erano notizie, poi sappiamo che è stato fatto prigioniero, poi verrà liberato, morirà poi in campo profughi per malattia. Quindi con sei bambini in questa situazione, nessun bene che ha potuto portare via con sé. E con sta nave che parte, mi ricordo a un certo punto hanno lanciato dei fumogeni attorno alla nave per renderla invisibile nel canale di Zara mentre si allontanavano dalla costa, e con le batterie di terra nemiche che erano già appostate e sparavano contro, e ogni tanto mi ricordo, diceva, si sentiva. Ogni tanto si sentiva scuotere fortissimo la nave, allora loro tutti preoccupati, ma ci stanno colpendo. No, gli ufficiali, l'ufficiale diciamo, che badava alla famiglia, insomma, che cercava il tedesco, che cercava di tranquillizzare, ha detto: no, signora, con questa, parlando questi italiani più o meno così, ma così me la raccontava mio papà, quindi me lo voglio dire. Questi siamo noi che rispondiamo. Era il rinculo delle loro batterie, della nave, ma ha detto: loro non prendono noi e noi non prendiamo loro. Era solo scena, però per un bambino certo, era una roba del genere. Non era, insomma, era quello. Questo per dirvi, perché loro poi arrivano a Fiume e vengono alloggiati lì, poi anche lì a Fiume, bombardamenti, si rifugiavano nel silurificio della città durante i bombardamenti, ma ne hanno vissute di tutti i colori. Comunque da lì, quando poi, ecco, attenzione, Tito cosa fa? Quando ormai si sapeva che era questione di momenti, che arrivassero i titini anche lì, loro prendono e vengono portati a Trieste. Grave errore, perché Tito, tante cose era, ma non sicuramente scemo, sapeva benissimo che Fiume, e così come tutta l'Istria, sarebbero state assegnate alla Jugoslavia, in ogni caso, al termine del conflitto. Cosa fa? Lui punta su Trieste, perché vuole prendere più territori possibili prima che arrivino gli angloamericani. Quindi
lui ha chiesto di bombardarla, l'ha fatta bombardare tantissimo, perché ha utilizzato la scusa del porto, diciamo.
Ma Zara ha avuto 54 bombardamenti e non c'era nessun obiettivo strategico, non c'erano stanziamenti di rilievo di truppe tedesche a Zara, cioè è stato, infatti non si sa bene perché sia successo questo, se per un errore degli angloamericani o se per richiesta di Tito, come nel nostro ambiente di esuli si dicevano, ha voluto cancellare questa città perché era il baluardo proprio dell'italianità, l'ultimo. Comunque, sta di fatto che quindi mio papà e la sua famiglia arrivano a Trieste e si fanno i famosi 40 giorni dell'occupazione titina, tremenda, con uccisioni, rastrellamenti, eccetera. Loro sono stati chiusi in una scuola, la scuola Candler, mi raccontava sempre, per questi 40 giorni, con pochissimi viveri e poco da bere, in situazioni che potete immaginare, un terrore incredibile. poi sono arrivati in, loro credevano gli americani i neozelandesi che hanno preso la, insomma, fatto il passaggio di consegne, e quando sono arrivati loro, loro hanno cominciato a vivere in modo più decoroso. Dopodiché hanno subito la sorte di tutti gli altri fuoriusciti, esuli, chiamiamoli col loro nome, distribuiti in 109 campi profughi in tutta Italia. E sapete quanti, ma molti di voi lo sapranno perché mi hanno sentito già raccontare queste cose, ma quanto tempo è stato mio papà, con lui, temo anche molte altre famiglie, in campo profughi? 12 anni in campo profughi. Anche questo ha una valenza quando pensiamo all'attualità, no? Pensa che arriva qui e vuole tutto subito.
Sì, tra l'altro la sinistra, che è quella che parla sempre di solidarietà quando qualcuno scappa, devo dire che furono estremamente non solidali con 350.000 italiani che arrivarono all'interno.
Altri magari hanno avuto più fortuna, sono stati sistemati prima o avevano in qualche modo trovato mezzi, parenti che avevano qua, ma questi che non avevano niente, si sono sciroffati questi 12 anni. A Torino stavano le casermette lì, via Veglia, vicino al gruppo. E poi le prime case popolari, pian piano, si sono reinseriti nel tessuto sociale. Ecco, questo ve lo racconto, vabbè, perché ha una valenza di per sé, ma pensate, provate a immaginare il sentimento di queste persone quando sulle loro teste è stata posto questa cappa, questo mantello dell'invisibilità. Quando andava bene, perché poi il trattamento che in certe realtà hanno subito non è stato neanche positivo, perché poi vabbè, i fascisti, ovviamente, quelli che ci rubano il lavoro, questo era scelto di rimanere italiani, di rimanere in Italia, e hanno dovuto subire anche questo. Allora, questa è una pagina veramente turpe e nera della storia d'Italia. Al di là di quello che abbiamo subito lì, se almeno in madre patria i nostri avessero trovato giustizia, se almeno l'Italia avesse tenuto il punto nei confronti della Jugoslavia, questo è successo. Cioè, ancora adesso noi, anche nei confronti delle repubbliche eredi della ex Jugoslavia, siamo un po' dico morbidi, per usare un eufemismo, troppo morbidi.
Tra l'altro anche la sorella di Norma, la loro famiglia ha dovuto, la loro famiglia, quello che era rimasto della loro famiglia, loro sono dovuti scappare in fretta e furia a un certo punto, che è stata arrestata anche Licia, tra l'altro, però era ancora tutto talmente confuso nel momento in cui arrivavano i tedeschi che loro sono riusciti a scappare, ma lei ha raccontato che ci sono tutta una serie di proprietà che erano loro a Santa Domenica di Visinada, che sono state occupate da cugini che sono passati dalla parte dei titini, oppure da ex lavoratori di suo padre che hanno occupato le loro case. Quindi lei fisicamente diceva: ci sono le nostre proprietà, ci sono le nostre cose, dove noi però non siamo mai più potuti andare. Lei era ovviamente venuta in Italia e diceva che praticamente non poteva neanche parlarne di questa cosa. Quindi...
Beh, ti dico allora, visto che hai messo sul piatto anche questo argomento, la nostra famiglia ha vissuto la stessa cosa, cioè quando sono andati via, loro avevano una casa, niente di più, però avevano la loro casa, sono andati via e anche... la casa di mio papà è stata occupata da dei cugini, la stessa cosa, cugini, parenti che loro hanno optato per la Jugoslavia, hanno fatto i comunisti.
Infatti lei diceva che avevano cambiato il cognome in Cossetto mettendo la K davanti e elevando la O.
Il tema dei beni abbandonati, infatti, è un'altra cosa interessante, perché non siamo mai stati risarciti. Voi direte: ma perché risarciti? Perché l'Italia ha pagato i debiti di guerra con la Jugoslavia. Sapete che quando una nazione perde, paga i debiti di guerra, l'ha pagati con i nostri debiti. Quindi non è tanto la Jugoslavia che ce li doveva pagare, ma l'Italia. L'Italia non ha risarcito sta roba qua. Adesso questi o sono morti o sono vecchi, cioè voglio dire, questa è stata un'altra delle gravissime mancanze beffe dello Stato italiano, cioè mentre tu mi costringi a stare in un campo profughi, io per essere italiano ho lasciato tutto là, allora stavo là, prendevo la bandiera jugoslava e cioè, cos'è, certo calpestando orgoglio e tutto quanto. Voglio dire, io tra l'altro ci tengo anche a dire questo, quando parlo, perché poi dicono, vabbè, ma razzisti verso gli slavi, ma mio papà ha sposato una croata, cioè mia mamma è croata, quindi io quando parlo di queste cose e quando dico che c'è un carattere italiano della Venezia Giulia integra, intesa in senso esteso, insomma, di quei territori che noi abbiamo perso, credo di farlo a ragion veduta, è un fatto sicuramente di sentimento, di educazione, perché io mi sento italiano 100% tutto, però non è che faccia un discorso di razza o che dovrebbe, dovrei parlare contro me stesso, no? Sicuramente, quindi ci sono persone squisite, meravigliose, che fanno parte di quelle popolazioni. Io parlo proprio di questioni di giustizia. Quando noi andavamo, abbiamo ripreso per andare in vacanza a Zara, quindi la città di mio papà, eravamo a casa dei parenti di mia mamma, cioè della nonna, dei nonni, insomma, e la casa di mio papà era nella stessa via poco più in là, quindi lui da lì vedeva sua casa dove stavano questi qua, capito? Questo abbiamo, però... Per contro possiamo dire che questo è stato, questa palese ingiustizia che a raccontarla sembra una roba che dovresti, però è stata anche la molla per molti per fare di più. Comunque io credo che il mondo degli esuli abbia espresso anche delle eccellenze, poi tutti i campi, probabilmente anche per quello, perché ha temperato il carattere. Altri magari l'hanno vissuto nel modo che io definisco sbagliato, senza paura, cioè hanno teso a vergognarsi, a nascondere. Cosa c'è di da vergognare? La povertà, una cosa di cui non credo. Forse rubare è peggio, no? Ecco, allora vantiamoci di questa storia. Noi abbiamo subito un'ingiustizia e senza l'aiuto dello Stato italiano ci siamo rimessi in piedi. Più di così direi che va bene.
Riusciamo anche a raccontare.
Facciamo la chiusura.
No, perché devo portarlo io pesantissimo.
Io ho detto che non posso parlare. Grazie
Luigi, grazie Alice, grazie a tutti voi.
Grazie a voi.
Vorrei solo ricordarvi ancora che domani, dopodomani, ci saranno ancora delle manifestazioni di Una Rosa per Norma. Ne sono state fatte già più di 400 città. Se volete partecipare sul gruppo Facebook Comitato 10 febbraio, potete avere date e ore e luoghi. Grazie.
Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
divenire. Figlio dell'ignoranza, un famine o partigiano. Che vita di merda!
E oggi se ti sfondiamo!
Coperto da questura, giornali politicanti. Attacco, colpisco, la logica dell'anti. Senza fine, senza terra, senza fine, senza onore. Che vita di merda!